Le avventure della democrazia. Noi, loro e il muro di Atene. Di Giuseppe Panissidi. A 25 anni dalla caduta del muro di Berlino bisogna riflettere sulle avventure e le disavventure della democrazia partendo dal suo luogo originario, l'Atene del secolo avanti Cristo. È una operazione necessaria per dotare la nostra democrazia di quella memoria pubblica di cui appare defraudata. È trascorso più di mezzo secolo da quando, nel 1955, Maurice Merleau-Ponty, uno dei più agguerriti interlocutori di Sartre, dava alle stampe una delle sue opere più mature e pensate, Le avventure della dialettica. Curiosamente definita maledetta, essa rappresenta un grandioso tentativo di superamento in progress della impasse cui Max Weber aveva condotto la questione cruciale del rapporto tra fatti e valori, pensiero e mondo, ragione e storia, con ricadute traumatiche sulle dinamiche e la possibilità stessa della prassi. Una dicotomia implausibile e pericolosa, quasi un invito all'autoripiegamento dell'intellettuale nella sua familiare e solitaria turris eburnea, remota memoria del frontisterion socratico, il pensatoio in scena nell'esilarante raffigurazione delle nuvole di Aristofane. La politica dell'intelletto, per sua natura occlusiva, lascia, ha sempre lasciato, il tempo e il mondo, che trova indifferente com'è nel suo splendido isolamento alla realtà contingente e all'effettuale possibilità di un altro mondo. Dove altro, tuttavia, non significa estraneo al presente prodotto sofisticato dell'immaginario individuale e collettivo, bensì possibilità immanente nella contingenza di questo nostro mondo e pretendente all'esistenza. Questo pensiero della tensione verso la realtà, come si potrebbe ben definire l'impegno di Ponty, memori dell'utopia blochiana, oltre l'aspra fattualità marxianamente levatrice di storia, di umane possibilità, esalta una coerente affermazione di umanismo felicemente disancorata da pulsioni ideologiche e proiezioni meta-empiriche. Non esiste situazione senza speranza, afferma Ponty in una delle sue pagine più belle e significative. E sembrano risuonarvi le parole pronunciate da Lenin nel 1919, di fronte alla grave crisi del capitalismo contemporaneo. Credere che non ci sia una via d'uscita dall'attuale crisi del capitalismo è un errore. Nessuna situazione è mai assolutamente disperata. Sweet November, 25 anni esatti, a Berlino un muro di vergogna scricchiolava. Come resistere oggi alla tentazione immaginifica, libera associazione di idee, di scorgervi un preludio a più recenti scricchiolii di orditi incestuosi tra consanguinei in casa nostra? Collassi futuri, si spera, pur entro quell'ordine delle somiglianze, caro alla visione di Leonardo Sciascia. Una vera fortuna, comunque, per molti credenti, che il Brit Milah ebraico, il patto del taglio, implichi la sola circoncisione ceteris exclusis. Quel muro cedeva, infine, e sopra le sue rovine sorgevano nuove speranze, certezze mai sopite, ricerca di più umane attenzioni verso le vite degli altri, lungamente inaridite e soffocate dalla livella di Stato. Non uomini, ma fredde, lisce, uguali palle da biliardo, una metafora di Hegel sugli eccessi cruenti della rivoluzione francese, forzosamente educati all'idea di eguaglianza, ma trafitti nel bisogno di ragionevoli forme di marxiana uguaglianza antilivellatrice tra cittadini uguali nella titolarità dei diritti e delle libertà, e differenti, come membri di cerchie distinte e unite nel corpo dell'identità collettiva. Come tedeschi, ora l'hanno forse in parte intravista, come europei continuano a cercarla insieme con gli altri, insieme con noi. Con quanti lavorano e lottano e migliorano se stessi, e fanno la storia, speranza e certezza di Antonio Gramsci, alta coscienza d'Italia codardamente reclusa, temerariamente ancora pensante. Reise regge lunge nel cuore dell'Europa del 1989, le nuove regole del viaggio incarnano il simbolo fisico di passi più avanzati nella storia, mentre attestano la costitutiva implausibilità di un progetto la cui cecità si rivelava tale da non riuscire ad annettere valore aggiunto nemmeno alla nostra assai poco esaltante forma di vita. Non più blocchi, ma è sempre guerra. Tolstoi scruta Napoleone. Ci sovviene semmai un'incisiva osservazione politica contestuale di Pietro Ingrao circa la vera natura del dilemma, più socialismo o meno socialismo, rispetto alla sua configurazione storica reale. In breve, i loro torti non fanno certo le nostre ragioni. Quanto al prematuro annuncio della fine della storia, proclamata solo pochi mesi prima di quel novembre, l'ironia della sorte da Francis Fukuyama, essa è ancora di là da venire, evidentemente. Vi è ancora cammino da compiere, promesse da mantenere, nel sentimento lirico greco di Konstantinos Kavafis, classicamente proteso verso la propria Itaca. La nostra Itaca. Oggi, purtroppo, si ha come la percezione aspra e forte che il cielo di Berlino non sia poi stato così azzurro sopra di noi, che quelle pietre ci siano come rovinate addosso. Vero e proprio muro del pianto, de che znus, se dobbiamo giudicare, sembra inevitabile dallo stillicidio di sciagure che ne sono seguite sul piano politico e sociale, morale e culturale. L'intelletto generale in letargo, causa prima, a giudizio di Albert Einstein, storia e saperi alla mano, delle più gravi congiunture di crisi, massimi sistemi universali a parte. Versiamo, da allora, in una penosa condizione di stallo, un'emergenza generale permanente e oppressiva e, in apparenza, priva di sbocchi. Nequizia di un tempo senza muro, fonte sorgiva di frustrazioni e di nausea, afferra alla gola, per Sartre, come una morsa, sensi di inanità disperante. Prescindiamo, tuttavia, solo per un momento, dal dramma della questione sociale e da preoccupazioni volgarmente economicistiche. Ad esse, in fondo, si potrà sempre porre rimedio, magari contraendo matrimoni in massa con la prole di un ex cavaliere, ed ex altro corresponsabile, in buona e abbondante compagnia, del fatidico stato dell'arte. Sberleffi, certo, da cui traluce acuta sensibilità morale e civile, a quanto sembra discretamente apprezzata. Rivolgiamo, invece, lo sguardo alle condizioni attuali della nostra democrazia, parto travagliato di lotte epocali d'antan, benché tuttora defraudata di una memoria pubblica condivisa. Ictu oculi potenza del latinorum, ci rendiamo subito conto della sua friabilità, se per dignità e pudore non vogliamo metter mano a un lessico più intensivo. Agonia, ad esempio. Eppure quel muro non c'è più. E il desiderio di riconoscimento, anima viva e profonda della democrazia, non solo per Fukuyama, ha aperto vie nuove alla coscienza, alla ricerca e ai bisogni delle identità e dei diritti di ciascuno. Si sa, la storia procede sempre in modo dialettico e dal lato negativo, scrive Marx, memore di Hegel, non in modo lineare e cumulativo, e sufficientemente ignara del Vangelo del sì, sì, no, no. Concediamoci un tuffo nel passato remoto, dal quale, in fondo, siamo tutti esuli, nella narrazione di Dostoevsky, nell'Atene del secolo a fulgore dell'illuminismo greco, un grande stratega militare e non meno abile politico, Cimone, dopo aver distrutto una flotta persiana allo scopo di abbellire l'acropoli, decise di utilizzare il bottino di guerra per cingerla con un muro imponente. Presto, però, l'opera si interruppe, anche se non ne conosciamo le ragioni precise. sappiamo, invece, che quel politico, alla guida del partito aristocratico conservatore duramente ostile a Pericle, si opponeva alla rivoluzione democratica in fieri. E sappiamo, altresì, che la sua morte segnò la fine della politica antipersiana di Atene, e l'inaugurazione di un New Deal guidato dal Partito Democratico di Pericle. Quel muro interrotto assurge quasi a simbolo per noi. Qui, infatti, l'incipit dello scontro di Atene con la rivale Sparta, ostile all'imperialismo ateniese, e della guerra del Peloponneso, mirabilmente scritta da Tucidide, e consegnata a noi come un bene perenne, egli scrive, utile e valido fino a quando l'uomo sarà siffatto. Un'insuperata lectio magistralis rimasta lettera morta sul terreno concreto della storia. Ma qui soprattutto l'evento epocale. Pericle rompe il corso della storia e realizza per la prima volta in Atene la libertà democratica, allo scopo e con l'effetto di salvaguardare le libertà civili, la legittimità del potere e l'autorità dello Stato. Democrazia, dunque. All'esito di un processo di radicali riforme istituzionali, e sul presupposto di una progressiva presa di coscienza degli opliti cittadini soldati, e di uno sviluppo economico generale in tutta la Grecia e nei territori coloniali, il principio democratico attecchì anche fra i ceti meno abbienti delle città alleate. La forte reazione oligarchica riuscì a causare disturbo, senza però mordere stabilmente sulla realtà del nuovo Stato e sulla connessa solidarietà interstatuale. Sorgeva e si assestava un regime politico fondato sul potere diffuso di tutti i cittadini a pieno titolo, quelli nati liberi. Isonomia, eguaglianza di fronte alla legge, isegoria, libertà di parola, isotimia. Pari diritto nell'accesso alle cariche pubbliche. Questi i principi fondamentali di quella Costituzione declinati entro la cornice istituzionale di organi collegiali quali l'Ecclesia, Assemblea Generale Primaria, e la Bulè, Consiglio eletto a sorteggio, un'idea davvero eccellente, con la funzione di formulare proposte per l'Assemblea. Le magistrature sorteggiate o elette in carica per un anno espletavano compiti esecutivi ed avevano l'obbligo del euthuna, rendiconto all'assemblea, con l'avvertenza che nel nome stesso quell'istituto incorporava anche la previsione della punizione. È pur vero, tuttavia, che a questo stato Platone guardava con preoccupazione critica come governo del numero o della moltitudine, ed Aristotele come governo dei poveri contro i ricchi, dunque governo di una parte che agisce nel proprio interesse. Insomma, i maggiori intellettuali del tempo non sembra che esultassero. In ogni caso, tra limiti e contraddizioni molteplici, inevitabili nel tempo storico determinato, quel popolo concepiva ed offriva un'idea nuova e profonda intorno ai dilemmi dello stare insieme. Non deve, tuttavia, sfuggire il punto essenziale. Se quell'idea radicava in profondità, ciò è dovuto essenzialmente allo spessore culturale di una forma di vita pubblicamente nutrita degli splendori della letteratura e dell'arte, delle sommità della filosofia e dell'intera costellazione dei saperi, dalla medicina alla matematica, dalla biologia alla storiografia. Non casualmente il cuore di quella paideia, dalla religione alla filosofia alla drammaturgia, era la catharsis, la catarsi purificatrice che innerva ancora segmenti significativi della psicoanalisi e dell'estetica contemporanea, in quanto consapevolezza e ricerca, classicamente processo di liberazione intellettuale e conoscitiva, previa scarica emozionale e conseguente conversione del modo di vivere. Phronesis. Conoscevano le sfilate di moda, non il grande fratello. Perché la massa dei votanti, non tutti certamente, bensì solo gli aventi diritto, maschi, adulti e liberi, era organicamente immune da sindromi di analfabetismo funzionale. e morale. Invero, la democrazia diretta o espressa, rappresentativa o satellitare, di per sé non garantisce alcunché, e può impedire di strambare soltanto entro indefettibili condizioni e presupposti progressivi di sfondo. E se oggi la rete può rivelarsi uno strumento efficace per la sperimentazione di forme inedite di democrazia partecipata e governante, Nuova Ginevra Rousseauiana, è anche vero che si tratta pur sempre di uno strumento erma bifronte, disponibile per usi e abusi molteplici. Sempre due, dunque, i temi in agenda, non uno soltanto, se anche strettamente correlati. Il primo, come con quali strumenti e modalità sia più opportuno esprimersi, da un lato. Il secondo, chi sceglie chi e che cosa, e in virtù di quali criteri, dall'altro. Un rapido e sapido excursus nel dominio dei saperi, in uno dei suoi punti più alti e fondanti, forse può soccorrere. Al riparo di paventati rischi assolutistici o totalitari, Rousseau individuava il tema decidendum nella volontà generale, e ne annetteva il potere entro la sfera del singolo uomo, in ogni individuo sociale concepito quale ontologica opzione morale del bene comune e dell'interesse generale. Risoluta l'esclusione di pericolose operazioni di mediazione tra affinità elettive individuali, nonché di ogni forma di calcolo combinatorio. La volontà generale, infatti, non si identifica né con la volontà di tutti, né con la volontà della maggioranza, men che mai con l'assetto più o meno democratico del governo rappresentativo. Volontà generale è la composizione in unità delle naturali differenze messe a fuoco e in tensione, non già semplice identità illusoria e mistica risultante dall'eliminazione delle volontà particolari. Senza la ricchezza delle differenze, del resto, non potrebbe neppure costituirsi l'unità dell'intero e, proprio perché coincide con quel che resta delle differenze, la volontà generale è costruzione permanente in divenire, punto d'approdo, non avvio, mai realtà data, totale e compiuta. La specificità stessa del suo nome istituisce una connessione immediata e intrinseca con l'interesse generale del corpo sociale, indipendente e soggiacente a qualsiasi maggioranza, nonché sua fonte di legittimazione, previo calcolo di tutti i voti. Di tutti. Si definisce in tal modo il nome proprio della sovranità popolare, la volontà del popolo come intero, integrante l'identità morale di tutti e di ciascuno nel corpo politico. Una condizione ostativa insuperabile perché la volontà generale possa essere in qualunque modo rappresentata. Può certo essere provvisoriamente delegata, delegue e, in accordo con la volontà, anche di un solo uomo, senza vincoli di soggezione e, soprattutto, senza fissure nell'intero, alla stregua del peculiare movimento che essa innesca, e del suo carattere naturalmente inclusivo e, appunto, generale. Al di là, o al di qua, delle stesse contingenti espressioni elettorali di libertà, a cadenza più o meno regolare, dunque anche in ragione della massa critica del voto inespresso. Il senso del discorso non potrebbe essere più chiaro. Con tutto il rispetto per Locke e Tocqueville, Montesquieu e Mill, teorici e testimoni attenti dell'esistente, e malgrado la loro pervasiva influenza nella tradizione politico-culturale occidentale, fatto è che, dalla Rivoluzione francese alle dichiarazioni universali dei diritti e delle libertà, fino alla teoria del velo d'ignoranza di Ravels, le grandi linee teoriche della rottura sono limpidamente tracciate. Ebbene, se le forze d'occupazione dello Stato e delle istituzioni, Giorgio Napolitano condivide l'assunto di Enrico Berlinguer, gli consta di essere stato il presidente di quella Repubblica, fantasie a parte del sistema politico-mediale intorno ad asserite seconde e terze repubbliche, se il sistema dei partiti si diceva in testa il partito della nazione, della volontà generale o del 20%, compiendo molti passi indietro, rinunciasse ai parassitari e perversi derivanti dalle lacerazioni dell'intero e traducesse il senso dell'enucleata rottura in atto di consapevolezza, come d'incanto imbocchirebbe la via del reperimento di ampi margini senso, ergo della propria rilegittimazione. Cosicché, nel fuoco di un'incipiente nuova forma di vita, l'azione politica si esplicherebbe in convergenza quanto all'impegno della formazione e del rispetto della volontà generale. Conferma, ove mai necessaria, che la nostra Costituzione, pur lungamente bistrattata, non è il rottame che l'antipolitica di Stato si affanna ad ammannire. Vero è che la Carta attende ancora il suo godot, la messa in opera, ossia, e in sicurezza, dei suoi gangli vitali, precondizione indefettibile di aggiornamenti opportuni e necessari. E hic et nunc, nelle more, non possiamo più destinarci a incrociare, per di più vanamente, flussi permanenti di mani pulite, disfatte in sequenza del passato, di classi dirigenti generali, ed assemblee democratiche, ancorché elette, come avveniva fino a pochi anni fa, quando l'oblio farisaico non giova, non erano nominate, e quando, inoltre, la forbice sociale era incomparabilmente meno divaricata. Conferma inequivoca dello strabismo epistemico di taluni approcci molto teorici al tema della crisi della democrazia rappresentativa, essenzialmente interpretata quale effetto diretto dell'acme delle diseguaglianze sociali. Eppure, gli anni 50 e 60, in particolare, sono stati i peggiori, ma anche i più significativi, della seconda metà del secolo scorso, dominati da un forte oscurantismo di matrice post-fascista. Mentre in Germania avanzavano i panzer della denazificazione e il Godesberger Programm faceva piangere Marx, in casa nostra piangevano le Madonne e andavano in pellegrinaggio, si registrava una miracolosa espansione dei poteri criminali delle mafie e del loro controllo lungo vasti territori dello Stato, in quanto infrastruttura di sviluppo e di ricambio dei gruppi dirigenti della società e dello Stato. Salvatore Romano, il primo deputato fascista, rientrava in Parlamento, le ACLI e l'Azione Cattolica emanavano fluidi di collateralismo. Le elezioni si nutrivano delle sapienti promesse di una scarpa prima e una scarpa dopo, la DC prendeva diligentemente appunti e istruzioni dagli USA e dal Vaticano, statisti e politici a furor di popolo tessevano interessanti relazioni anche di democrazia rappresentativa con Cosa Nostra attiva dentro e con lo Stato attraverso i rapporti esterni con i suoi rappresentanti e nelle istituzioni, a giudizio di Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia. E il PC attraversava questo guado anche a prescindere dal fattore amenità siffatte. Per la gioia del popolo italiano e della compianta democrazia rappresentativa d'antan, quantunque la mondializzazione, l'euro e l'economia finanziarizzata fossero ancora fuori dall'orizzonte della storia. Infine, ma non da ultimo, il sottosuolo incubava il berlusconismo, nome proprio della scissione, cifra esatta di un cavaliere inesistente. Perché, invero, di libertà e di democrazia bisogna sempre parlare in situazione, argomenta Sartre, e non già per esercitazioni tecniche soltanto all'interno di un campo, non mai in termini assoluti, per astrazioni indeterminate. Immersi, come siamo, nelle nostre vite e nel mondo degli uomini, tra amici e parenti, passanti e conoscenti, passato, presente e sic futuro. E solo quando la libertà incontri altro fuori di sé, nel significato delle parole di Martin Luther King, la mia libertà finisce dove comincia la vostra. e nel senso ulteriore che, senza l'altrui, neppure la nostra avrebbe inizio. Quel campo, tuttavia, ecco il punto, altro non è se non il terreno da costruire e su cui camminare insieme hegelianamente, da percorrere proprio mentre lo costruiamo attraverso l'elaborazione teorica e la conduzione pratica di essenziali problematiche locali e universali. Affrancati è un auspicio dal mugugno impotente del ressentiment, altro dal risentimento del linguaggio comune su cui Nietzsche per primo ha scritto pagine definitive. E guai se la rete usurpasse la funzione consolatoria delle sacrestie o del bar dello sport, che svolgono ancora egregiamente il proprio lavoro. Guai, insomma, se essa svilisse in medium di compensazione per frustrazioni e pulsioni emozionali, esacerbando gli inconvenienti connaturati alla tecnologia informatica, primo dei quali il ribaltamento del senso stesso della realtà e dell'esperienza, sempre da costruire mediante l'attraversamento del mondo, ora invece in assunzione dall'esterno, da un mondo ossia cui non siamo noi ad andare incontro, ma che viceversa ci viene incontro dall'interno di una sofisticatissima scatola. Di certo non ci arride la fine ingloriosa del prete asceta, patetica quanto innocua figura morale della sublimazione, di miserie e sensi di colpa, debolezze e frustrazioni. Pie donne ai piedi di una croce, tragedia, la prima volta farsa, le altre, secondo Marx correttore di Hegel. Oppure pianto greco di prefiche, sublimità dei cori tragici a parte. Vertiginosa posta in gioco, in realtà, la marxiana praxis è prassi sovvertitrice. Meglio, inversione della prassi. Un tema ancora tutto da svolgere. Non è un caso che agli albori della modernità un'altra formidabile macchina da guerra controideologica, Baruch Spinoza, avesse già severamente ammonito: l'odio e il pentimento sono nemici mortali dell'uomo. Non si piange sulla propria storia, si cambia rotta. Avversi destini non sono ascrivibili alla volontà o agli interessi di capri espiatori esterni e di comodo. Alla rappresentanza politico-istituzionale putacaso, il cui radicamento terreno è pacifico e non necessita di ulteriori dilucidazioni, ovvero alla magistratura e alle sue dinamiche, spesso discutibili, talora dissennate, non solo nell'esercizio della giurisdizione, ma bensì anche negli interna corporis. D'altra parte, se abitassimo a vene felici di giustizia dispiegata e compiuta, senza falle più o meno gravi, nella beatitudine del Eden dei diritti innati dell'uomo, del Marx più amabilmente ironico, non avrebbe neppure senso parlare di giustizia. Anzi, alla luce della lezione della grecità classica, non disporremmo neanche del lemma e del concetto relativi. Fino a quando, naturalmente, il garantismo, dalle molte vite e dal volto cangiante dell'inopinata pretesa d'impunità, non ci rinfrescasse la memoria e il senso dell'umano, e non ci ricordasse, ancora Marx, l'ineluttabilità degli apparati di giustizia e di repressione prodotti della devianza in ogni formazione sociale finora esistita, segnatamente entro il modello di produzione con capitale e la macchina statuale del sorvegliare e punire. Non ci ricordasse, tra l'altro, la quisquilia che l'egeliano regno animale dello spirito della società borghese moderna sussume la decantata libertà civile nella legge, quale espressione della volontà generale del corpo sociale, soggezione al io comune, ancora Rousseau, alla società come trama di legami e relazioni, ancora Marx. Non ha pulsioni egotiche patologiche, finanche postribolari, di ogni quacquaracqua che parteggiando viene, ancorché meta libidica Piero Gobetti sul mussolinismo, di non trascurabili frazioni di popolo prudenzialmente allergiche alla volontà generale. Vero di fatto è che se nella notte egeliana tutte le vacche sono, sembrano, nere, di giorno, più sensatamente, prestando ascolto al monito di Kant, secondo cui ragionare e distinguere, la mente non può non correre alle prerogative inalienabili del popolo sovrano e alla sua mira fallace nell'espressione di sé stesso e delle proprie classi dirigenti, impellente il bisogno di riorientare l'esercizio dello sguardo sulle cose ed autosovvertire le pratiche individuali e pubbliche a pena di esiti di non ritorno. Perché la radice dell'uomo è l'uomo stesso, Marx insiste. Come non rammentare al riguardo una lontana, ma caustica e più che mai attuale osservazione del cancelliere tedesco Gerhard Schröder, a giudizio del quale la questione delle riforme nel bel paese soffre intensamente lo stato entropico e antropico della volontà generale. Il potere più forte, in tema la madre di tutte le riforme, la nostra prima rivoluzione culturale e politica, attraverso uno sguardo alla Ponti, nella cui prospettiva il mondo è già costituito, ma non è mai completamente costituito. Se è nel vero chi, come Marx, ritiene che gli uomini fanno la propria storia, ma non la fanno in modo arbitrario, in circostanze scelte da loro stessi, bensì nelle circostanze che essi trovano immediatamente davanti a sé, determinate dai fatti e dalle tradizioni. Il teatro di guerra. I fatti, vale a dire le condizioni oggettive di vita, e le tradizioni, cioè la storia di sfondo intellettuale e culturale. Noi e loro, senza muri, purché si intenda che loro siamo noi, infine. Se dunque loro si separano da noi, ciò dipende dal fatto che ancor prima noi ci scindiamo da noi stessi, e proprio nel momento cruciale in cui li scegliamo tra di noi. Ne va di noi, in questo moderno rito sacrificale dell'intelligenza, della volontà e del libero arbitrio. Ibris, memoria tragica, è anche questa tracotanza, questa perversione della volontà generale. E gli dei se ne vanno. Sofocle. 18 novembre 2014.